Dovremmo avere ancora qualche anno di pazienza a decifrare questi testi. Quando arriverà il momento in cui non c'è più bisogno, vuol dire che la comunità ha fatto un salto di qualità. Ma intanto dobbiamo ancora fermarci a decifrare il linguaggio di queste scritture, in cui vedrete in qualche maniera si illumina potentemente la nostra situazione di cristiani nella storia, quella di chi ha scritto questo testo, le comunità primitive, ma anche la nostra 2000 anni dopo viene illuminata da questi testi. E quindi l'interpretazione, stavolta parto deciso, non sto a girarci in giro, possiamo proprio dirlo senza patemi, senza dare troppe spiegazioni. Quella dei Magi non è una storia vera, della verità di cui noi intendiamo quando si dice avvenuto così. Non è una storia vera. Questa storia raccontata così è del tutto inverosimile. Il Papa in questi giorni richiamava sul minimo di lucidità che occorre di non credere agli oroscopi, alle stelle. Beh, non crediamo neanche noi alle stelle in questo modo, no? Neanche quando i Vangeli le usano, queste categorie. Come avrebbero potuto i Magi identificare una stella come quella del re dei Giudei? Ma probabilmente non sapevano neanche che c'era un popolo giudeo. E comunque, appunto, non voglio ricostruire, spiegare. Mi pare chiarissimo per uno che conosce un po' la Bibbia e conosce il Vangelo di Matteo, qui è evidente che Matteo mette in immagini il capitolo 60 di Isaia, di cui noi abbiamo sentito un passo. Cioè Isaia, che il cosiddetto secondo Isaia, che al ritorno dall'esilio proclama la fede in Dio come il Dio di tutti gli uomini e di tutta la storia. Cioè il popolo di Israele che è andato in esilio col suo Dio e che in esilio ha rimeditato tutta la sua storia, che in Babilonia ha scoperto anche grandi religioni e ha scoperto i movimenti dei popoli, no? Al ritorno proclama appunto che Yahvé in realtà è il Dio di tutti gli uomini e di tutta la storia. In Gerusalemme, dice Isaia, si è accesa una luce e a questa luce accorrono tutti i popoli. Ecco, Matteo mette in presepio, in immagini, questo grande tema, che il Dio di Israele è il Dio universale, il Dio di tutti. Alzati, rivestiti di luce, Gerusalemme, da te viene la luce. La gloria del Signore brilla su di te, poiché ecco le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno i popoli alla tua luce, i re magi, allo splendore del tuo sorgere. È sorta una stella a Gerusalemme, in Israele, e i re vanno a adorarla. Cioè, Matteo, con la sua storia dei magi, riprende questa fede di Isaia. È una maniera di professare la fede che il Dio di Israele è il Dio universale e la interpreta alla luce di ciò che sta avvenendo nelle prime comunità cristiane che scrivono questo Vangelo. E cioè, cosa sta accadendo? Che le nazioni, i greci, le genti, i pagani, entrano nell'eredità di Israele. La seconda lettura di Paolo diceva che il suo ministero, il suo servizio è quello di annunciare il mistero. E qual è il mistero che Paolo va in giro per il mondo di allora a annunciare? Che i gentili, le genti, sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità per mezzo del Vangelo. E il racconto dei Magi, come vedete, riassume tutta la vicenda di Gesù e tutta la vicenda delle prime comunità cristiane. C'è dentro tutto. Il rifiuto di Erode dei notabili del popolo di Israele, degli anziani, degli scribi, dei farisei, il rifiuto dei notabili del popolo eletto, il compimento delle profezie e anche l'esito pasquale del bambino. Erode a Gerusalemme freme di inquietudine, come aveva fatto il faraone ai tempi d'Egitto, e si libera della sua paura mettendo a morte i bambini appena nati di Betlemme. Siamo alle soglie di un nuovo esodo. Bastano questi accenni per capire la portata di questo racconto. Qui si sta niente meno interpretando che tutta la fede del Vecchio Testamento, che culmina in quest'idea del Dio di tutti, il Dio del Monte Sion, si è accesa una luce a cui arriveranno tutti i popoli, l'universalità, l'universalismo della religione giudaica, che interpreta la rivelazione fatta a Mosè, appunto, tutto il senso del cammino dall'Esodo, che si realizza nella Pasqua di Gesù e si sta adesso diffondendo nel mondo attraverso la conversione dei greci al cristianesimo. Il cristianesimo sta attecchendo presso tutte le culture, tutti i popoli. Questo è il senso del racconto dei Magi. La luce che si è accesa nel mondo con Cristo viene vista, c'è anche una polemica in questo testo, come non si sono accorti quelli che avevano ricevuto le profezie, non si sono accorti i ministri del Tempio, non si sono accorti gli esperti della legge, non si sono accorti i successori dei re, di Davide, e si sono accorti invece i Magi, appunto. La luce che si è accesa nel mondo con Cristo viene identificata anzitutto dai pagani, con questa suggestione che vengono da Oriente, la luce viene da Oriente. Questa parabola cosmica e storica della luce e del sole, che sapete all'opera ancora nel nostro Natale. Noi cristiani festeggiamo il Natale nel solstizio d'inverno, il sole riprende da Oriente, no? Questo, il Natale pagano è stato cristianizzato, appunto. 25 dicembre non è la nascita di Gesù, è il sole che sorge, no? E noi festeggiamo il Natale, appunto. Quindi questa luce che si accende con la nascita di Gesù viene vista da questi magi che vengono d'Oriente e non a Gerusalemme, dove invece sono custoditi con gelosia i libri antichi, i libri dei profeti. Anzi, non solo sono custoditi i libri, ma studiati minuziosamente. Perché a Gerusalemme si conosce tutto della scrittura, si conosce persino che nascerà a Betlemme, no? Ma Matteo sembra dire che conoscere la scrittura non serve a capire Gesù, non basta. Se uno si ferma alla lettera del libro, anche se la conosce fino alle virgole, resta muta agli abitanti di Gerusalemme. Quello che manca agli abitanti di Gerusalemme non è la scienza delle scritture che gonfia, ma l'amore per gli uomini. L'amore del Dio di Isaia per tutti gli uomini, la speranza, l'attesa. Gerusalemme, alzi gli occhi, alzati, rivestiti di luce, deve cercare la luce del cielo, non soltanto guardare le lettere della scrittura. Quella luce che brilla agli occhi e nel cuore di tutti gli uomini, di cui parlano le scritture. La cosa che c'è dentro qui, nei libri, il Signore la sta raccontando dai cieli, accompagnando la strada di tutti gli uomini che cercano la verità. Questa è la fede cristiana che confessa Matteo, la stella. È insieme quella che brilla in maniera unica sul volto di Gesù, la luce brilla in Israele, ed è insieme testimone di quella luce universale che brilla nel cuore di tutti gli uomini. Cioè la fede cristiana consiste nel dire che la verità che Dio dice in Gesù è la verità di tutti gli uomini, che tutti gli uomini cercano. Annunciare il Natale vuol dire annunciare la possibilità che ogni uomo ha di accogliere la luce, la fede, la verità, appunto, che in Gesù si è fatta uomo. E Matteo dice: guardate cosa sta succedendo. I primi che hanno avuto la rivelazione, Israele, diventano gli ultimi. Se andate a leggere il Vangelo di Matteo, le ultime parabole del Vangelo, la vigna che è stata affidata ai vignaioli è stata tolta loro, affidata ad altri, no? Il processo fatto a Gesù, la passione e la morte di Gesù, sono il rovesciamento della promessa, appunto, che viene affidata ad altri. Israele è depositario di un tesoro non per se stesso, ma per il mondo intero. Bisogna che il mondo intero entri in questa eredità, perché Israele scopra la sua missione, la sua vocazione, la sua fede. L'accesso all'universale, cioè la riconciliazione del giudeo e del pagano in un solo popolo. Mettetevi in questa mentalità: il giudeo e il greco, il giudeo e il pagano sono tutti gli uomini, noi e gli altri. La riconciliazione di noi e gli altri in un unico popolo sarà la fine della storia, la seconda venuta di Cristo, la resurrezione dei morti, dice Paolo. Cioè la realizzazione del disegno di Dio sull'umanità. Tutti in Cristo, o il Cristo totale, appunto, no? Questo mistero, il mistero della riconciliazione del giudeo e del greco, è simbolo, è il senso della traiettoria di tutta la storia umana. Perché la divisione tra noi e loro è simbolica di ogni altra divisione. E la riconciliazione tra il giudeo e il greco è sacramento della riconciliazione di tutti in Cristo. No. Cioè tutta la storia umana, che secondo la Bibbia parte dalla storia drammatica della negazione dell'amore, cioè di Dio stesso. Negazione che sommerge gli uomini nella violenza di lotte fratricide, è tutto il racconto di Genesi, no? Questa violenza che porta a distruggere l'umanità è figurata nella Bibbia dal conflitto mortale tra giudei e pagani, che ricapitola tutti i conflitti passati, presenti, futuri. Il mistero nascosto che i cristiani arrivano a annunciare, appunto, che Paolo dice: il mistero nascosto da secoli in Dio, rivelato ora in Cristo, di cui io mi faccio ministro, no? Il mistero nascosto consiste in questo, che Dio viene a riconciliare gli uomini, viene a riconciliare il giudeo e il greco, l'uomo e la donna, lo schiavo e il padrone, il nemico e l'amico, no? Dio viene a camminare con gli uomini sulle loro strade di violenza per condurli all'unità. E questa riconciliazione passa attraverso l'ultima violenza, che è quella che si esercita sul figlio primogenito, sulla croce. Perché il mistero resta nascosto finché gli uomini nascondono la violenza. Finché gli uomini fanno finta che noi non siamo violenti, c'è qualcuno solo violento tra noi, capito? In Cristo invece avviene la rivelazione della violenza, la violenza viene manifestata, e accettandola su di sé avviene la riconciliazione, appunto. Coloro che riconoscono il Cristo, giudei e pagani, ricevono la rivelazione del mistero. Le letture che abbiamo letto giravano attorno a queste idee. Ma capite, adesso io non voglio entrare nell'attualizzazione, mi pare evidentissima, no? Ma capite che incominceremmo a parlare proprio delle cose che ci interessano. E quali? Il compito della fraternità, il compito della riconciliazione dei violenti, il compito della pace, il compito della giustizia, il compito dell'aiuto dei poveri, il compito appunto di realizzare l'umanità, mistero che è stato rivelato a noi che abbiamo festeggiato il Natale, Il nostro compito dei cristiani, appunto, che sono i custodi delle scritture, ci siamo trovati quasi un giorno sì, un giorno no, a leggere queste robe qui. E poi celebrano continuamente la Pasqua. Ogni volta si trovano, dicono messa, per paura di dimenticarsi della violenza che c'è nel mondo, dell'atto di riconciliazione del Signore che dà la vita per unire gli uomini. E anche noi rischiamo, come gli abitanti di Gerusalemme, di fermarci alla lettera, all'esteriorità religiosa, di non capire. Andiamo a messa, ascoltiamo le prediche, facciamo tutto ciò che sembra corretto, ma la cosa, il mistero di pietà di Dio per gli uomini, di riconciliazione, quello rischiamo di non capirlo. Lo capiscono magari gente che viene da lontano, no? Gli operatori di pace, i facitori di giustizia, i miti, i misericordiosi, i testimoni del martirio per l'uomo. Rischiamo l'esteriorità della religione e che ci sfugga il mistero. Cioè, se il Vangelo di Gesù, che noi appunto continuiamo a proclamare, a celebrare, se non lo cerchiamo, se non lo verifichiamo, se non lo attendiamo, se non lo accogliamo nella pace, nella giustizia, nell'umanità, di cui le genti del nostro tempo sono in faticosa ricerca, noi restiamo ai lati del Natale, no? Per questo dicevo che il giorno in cui non dovremo più spiegare cosa vuol dire l'Epifania, perché Matteo ha scritto così il testo, cosa c'è di... Il giorno in cui queste cose, leggendole, le capiremo subito, perché stiamo capendo il mistero in cui Dio ci ha coinvolto. Beh, quel giorno vorrà dire tante cose. Primo, che noi ci siamo convertiti, evidentemente, che è la cosa principale. E secondo, che il cristianesimo delle nostre parrocchie, che sta, come è evidente, languendo, probabilmente si è risvegliato. Fratelli carissimi, nel mistero che celebriamo, in Gesù Salvatore, sono benedetti tutti i popoli della terra. Noi che abbiamo già avuto il dono di entrare in questa benedizione, ci rendiamo interpreti dell'attesa universale di salvezza. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Signore, ti preghiamo, fa che anche i popoli dei nostri giorni si alzino. Fa che in mezzo alle tenebre in cui sono avvolti, in mezzo ai conflitti da cui sono minacciati, possano scorgere la tua luce e da esse siano spinti a dilatare il cuore in nome della giustizia e della pace. Si impegnino a trasformare le ricchezze di ciascuno in doni per tutti. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, ti preghiamo perché anche ai nostri giorni ci siano dei sapienti che vedono la tua stella e la seguano, perché la ricerca e lo studio siano l'alimento della loro vita e la rendano capace di servire liberamente la verità dell'uomo. Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, domani sarai circondato soprattutto dai più piccoli tra noi. Ti vorranno salutare, ti vorranno baciare. Fa che questi gesti di affetto rimangano come semi di bontà nella loro vita e fioriscano un giorno in scelte libere e generose al tuo servizio. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per Donatella e Mario, che oggi ringraziano per il dono del matrimonio, perché sappiano che la tua presenza viva sarà di sostegno nella quotidianità della loro vita. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, Re della gloria, esaudisci la preghiera che si eleva da ogni parte della terra e fa che tutti i popoli sotto la guida dello Spirito Santo vengano a te raggianti della tua luce, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.